Santa Madre di Dio, prega. Tredicesimo sabato della serie di quest'anno 2006-2007 dedicata a Maria nel mistero dell'amore di Dio, seguendo l'enciclica del Papa Deus Caritas Est. Abbiamo la gioia di avere tra noi questa sera, e lo salutiamo cordialmente come più che fratello, il padre Aristide Serra, professore della nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum, autore di innumerevoli apporti alla Mariologia, specialmente sotto l'aspetto biblico, anzi, potremmo dire quello che ha scritto in campo biblico molto di più di tutti nel dopo concilio sulla Vergine Santa. Pensate, sono oltre 200 i titoli tra libri e articoli e contributi che li ha già redatto fino ad oggi, chissà quanti ancora ne ha nel cuore di redigere. L'ultimo, per esempio, che ha pubblicato con il Messaggero, La donna dell'alleanza, prefigurazioni di Maria nell'Antico Testamento. Ma molti altri sono i libri. Recentemente, Una spada trafiggerà la tua vita, quale spada? E il libro che ha pubblicato di indagine non soltanto biblica, ma anche della tradizione, sia giudaica sia quella cristiana, sul significato della spada di Maria profetizzata, preannunciata da Simeone il giorno della presentazione al Tempio. Con noi ha pubblicato Maria a Cana e presso la Croce, saggio di Mariologia Giovannea, con le Paoline, di cui è stato redattore di una preziosissima collana mariologica, Miriam, figlia di Sion, la donna di Nazareth, e il femminile a partire dal giudaismo antico, dimensioni mariane del mistero pasquale, con Maria dalla Pasqua all'Assunta. La sua grande tesi di laurea era invece sul tipo sapienziale, quindi lo studio che ha fatto di Giovanni, Cana e la Croce, guidato dal grande nostro e compianto professore, il padre della Potterie. Possiamo dire di Aristide che è una figura tra le più squisite della nostra comunità del Marianum. Un servo della Vergine, un servo dei fratelli, sempre dal mattino a notte a disposizione di tutti, con una squisita gentilezza e con una signorilità che lo contraddistingue da tutti. Ed ha voluto sempre essere anche con noi in tutti questi nostri sabati mariani e tante volte anche alla fine d'anno, venendo incontro alle iniziative semplici e umili che noi portiamo avanti e nelle quali egli sempre ha dato un contributo qualificatissimo della sua erudizione e della sua esperienza spirituale e pastorale. Lo ringraziamo di essere stasera, lui svilupperà il tema che ha annunciato nel nostro dépliant, e cioè Maria, donna di speranza. Grazie Aristide, e la parola.
Grazie a te, Padre Ermanno, che il Signore ti conservi la tua impenitente giovinezza e il tuo indomabile entusiasmo, davvero servo di Santa Maria. Ci conosciamo da quanti anni? Più di 40 anni. Padre Ermanno è stato anche mio docente, quindi è un motivo di riverenza che sempre conservo nel cuore. Ed eccoci qui, sorelle, fratelli cari, vi saluto molto cordialmente, saluto voi, le vostre persone care, le vostre famiglie e tutte le persone che voi incontrate, amate e servite nel nome del Signore e della Sua Madre Santissima. Allora il titolo della nostra meditazione, Maria Donna di Speranza. Il mio discorso sarà condotto sul filo della Sacra Scrittura, però dobbiamo dire che nel linguaggio biblico è difficile tracciare i confini tra speranza e fede. Noi diciamo fede, speranza e carità, e i nostri manuali hanno delle profonde disquisizioni su queste tre virtù teologali, ma ripeto, nel linguaggio biblico si può fare un discorso sulla carità-amore distinto. Quanto alla fede-speranza, non è agevole tracciare i confini. Io direi la speranza è una dimensione della fede, Una fede intrisa di speranza e viceversa. Così impostiamo il nostro discorso. Per quanto riguarda la Santa Vergine, io partirei dal popolo di Israele, di cui Maria è figlia. Dal popolo di Israele eredita, sì, carne e sangue, soprattutto eredita lo stile di fede. Perciò, se vogliamo comprendere Maria, madre, sorella nostra, dobbiamo comprendere, conoscere in profondità la spiritualità di Israele, sempre in omaggio a questo canone fondamentale della nostra fede. La carne di Gesù è la carne di Maria, ma la carne di Maria è la carne di Israele. Perciò Gesù, Maria, Israele, Israele, Maria, Gesù. Allora ecco il primo punto della nostra meditazione. Israele, un popolo educato alla fede e speranza, soprattutto nell'ora della prova, perché soprattutto nel momento delle tenebre occorre fare appello a una speranza intrisa di fede. Vediamo allora le premesse di questo discorso. Percorrendo le pagine dell'Antico Testamento, si sente bene dopo le manovre del microfono, Abbastanza almeno, Un sei meno c'è, sì, padre Ermanno ha lavorato, no? Percorrendo le pagine dell'Antico Testamento emerge l'immagine di Israele come popolo che il Signore mette alla prova. Per quale motivo? Per corroborare la sua fede e speranza. Innumerevoli sono i momenti nei quali l'intera comunità di Israele, oppure qualcuno dei suoi membri, fratelli, sorelle, no? Fanno esperienze di tribolazioni che sommergono addirittura la speranza di sopravvivere. Il salmista supplica così il Signore: «Salvami, o Dio, l'acqua mi giunge alla gola, affondo nel fango, non ho sostegno, sono caduti in acque profonde e l'onda mi travolge, sono sfinito dal gridare, riarse sono le mie fauci, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio». Salmo 68. Tuttavia, Israele sa che il suo Dio, il Dio dell'Alleanza, è fedele alle sue promesse di salvezza. Perciò i giusti di Israele possono pregare così col salmista, dicendo: «Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. Io sono tranquillo e sereno. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre». Salmo 130. Vedete, questo sentimento di confidenza illimitata attinge l'evidenza più trasparente quando calano le tenebre fitte dell'angoscia, del dolore, quando insomma il cammino è talmente irto, cosparso di spine, che ogni grido di aiuto sembra cadere nel vuoto. Qui nasce il paradosso di una fede che, ancorandosi, appellando al passato, quindi la memoria, impara a sperare disperatamente, ripeto, sperare disperatamente, contro ogni evidenza umana. Ripetiamolo, nel linguaggio biblico la speranza è una dimensione della fede. Questo è lo stile della fede di Israele. e tale sarà anche lo stile della fede di Maria, della sua speranza, di Maria figlia, abbiamo detto, del popolo di Israele. Concentriamo allora l'attenzione su alcuni momenti emblematici di questa speranza di Israele nel percorso della sua storia di alleanza col Signore. Per esempio, Israele davanti al Mar Rosso, quindi Israele che ha appena lasciato l'Egitto, la schiavitù subita sotto il faraone. Poi il faraone si pente e manda il suo esercito a inseguire Israele, quasi per ghermirlo nuovamente. Davanti c'è il mare, dietro vi sono i soldati del faraone. A destra e a sinistra, dice la tradizione ebraica, un deserto infestato da bestie mostruose. Quindi, umanamente parlando, non c'è speranza di uscita. E questa è un'immagine archetipale, diremmo emblematica, quella cioè di Israele quando, appena uscito dall'Egitto, si trova in faccia al Mar Rosso, inseguito dai soldati del faraone. Il Targum, cioè la versione aramaica del Cantico dei Cantici, ritrascrive così la situazione sperimentata da Israele in quell'ora di prova. Quando l'empio faraone inseguiva il popolo di Israele, l'assemblea di Israele fu come una colomba chiusa nelle spaccature di una roccia. Il serpente cerca di colpirla dal di dentro e l'avvoltoio cerca di colpirla dal di fuori. Così era l'assemblea di Israele. Essa era chiusa dai quattro lati del mondo. Davanti a loro il mare, dietro loro inseguiva il nemico e ai lati, abbiamo detto, deserti pieni di serpenti infuocati che colpiscono e uccidono con il loro veleno i figli dell'uomo. Filone di Alessandria, che è un contemporaneo di Gesù, Filone vive e opera in Alessandria d'Egitto, ma in Palestina già è sorto Gesù, il sole di giustizia. E commuove vedere che, mentre Filone nella sua speculazione aveva intuito già diverse realtà del cristianesimo, queste realtà erano già divenute luminose, solari in Palestina con l'apparire di Gesù. Filone non conosceva Gesù, ma già aveva intuito, ripetono, diverse realtà della novità che Gesù ha apportato al nostro mondo. Dunque Filone rievocava così, a tinte vivaci, l'emergenza acuta in cui si dibatteva Israele, ormai rassegnato a subire una sorte atroce. Sorelle, fratelli cari, ci intratteniamo un pochettino più a lungo su questo momento fondante dell'esperienza di Israele, perché ha segnato profondamente la spiritualità del popolo eletto ed ha avuto dei sensibili riflessi nel linguaggio, nella teologia del Nuovo Testamento stesso. Lo diremo in sintesi. Allora, Mosè, vedendo che tutto il popolo somigliava ad un branco di pesci nella rete, rapito fuori di sé da una forza divina, emise questo oracolo. È bello pensare a Mosè, capo del popolo, ma soprattutto maestro del suo popolo, un maestro di fede, che ridesta le certezze della fede nel Dio dell'alleanza. Ecco allora che cosa disse Mosè in quel momento. Il pericolo è grande, il mare si apre in faccia a noi, non vi è posto ove rifugiarci, non un mezzo per procurarci delle navi. Abbiamo a ridosso le schiere dei nemici. Improvvisamente e da ogni lato tutto è contro di noi. La terra, il mare, gli uomini, gli elementi naturali. Ebbene, coraggio, non perdetevi d'animo. State fermi con lo spirito saldo nell'attesa dell'aiuto invincibile di Dio. Esso verrà spontaneamente in vostro soccorso, anche senza vederlo, combatterà per voi. Dunque, non c'è via di scampo. Allora, Mosè, come può essere così fiducioso, speranzoso nell'aiuto divino? Per tutta risposta, egli ravviva la speranza, ricordando ciò che il Signore aveva fatto in passato per salvare il suo popolo. E in un momento in cui sarebbe stata follia sperare una liberazione, davanti al Mar Rosso, che minacciava di trasformarsi in un baratro di morte, Mosè trova il coraggio di rianimare il popolo spaurito e dice: «Spesso avete già fatto esperienza della potenza invisibile di Dio, della sua protezione. Io vedo che l'aiuto divino è sul punto di gettare un laccio al collo degli avversari. Io ho una visione che me li fa vedere morti, e oggi stesso voi li vedrete cadaveri». La speranza di Mosè è radicata poi in questo principio, che lui esprime nei seguenti termini: dobbiamo avere fiducia in Dio, perché abbiamo sperimentato la sua benevolenza in circostanze per le quali non c'era speranza. Allora, vedete, in quest'ora densa di oscurità, il Signore trovò una via al di là di ogni previsione umana. Fece camminare il popolo in mezzo al mare. Il mare non è una via di salvezza, è un baratro, una voragine di perdizione. Egli trovò una strada là dove non sembrava esserci possibilità di scampo. Questo è un principio aureo nella spiritualità di Israele. Quando i giusti del popolo eletto si chiedono qual è la specificità, la identità inconfondibile del nostro Dio, e il trovare una strada là dove non sembra esserci strada, una via di uscita, allora l'immagine archetipale, no? Di Israele davanti al Mar Rosso, il passaggio del mare, è sempre feconda, sempre evocativa. La memoria di questa liberazione rimarrà vividamente impressa nel cuore di tutte le generazioni del popolo di Dio. Essa fu la redenzione prima e archetipale, archetipo, cioè modello di quelle successive. Vediamo allora alcuni momenti, ecco, di questa proiezione dell'immagine di Israele davanti al Mar Rosso. Per esempio, nei secoli secondo avanti Gesù, primo avanti Gesù. La tipologia di Israele, in procinto di essere annientato dal Faraone sulle sponde del Mar Rosso, segnò in profondità la spiritualità ebraica, specialmente di questi secoli. Ricordiamo brevemente, no? Il quadro storico di questo periodo. È il periodo in cui il popolo di Israele fece una terribile esperienza, una vera Shoah, cioè la persecuzione di Antioco IV Epifane, il quale profanò il Tempio, proibì la circoncisione e ordinò di bruciare i libri sacri. Quindi il suo intento era quello di sradicare la fede ebraica alle sue origini. Alla dominazione ellenistica, sventata dall'insurrezione dei Maccabei, seguì poi quella romana, inaugurata da Pompeo nell'anno 63 avanti Gesù. Ecco, i libri più tardivi dell'Antico Testamento, siamo quindi nell'ultimo tratto del Testamento Antico, secoli secondo, primo avanti Gesù, non di rado descrivono varie occasioni in cui la comunità giudaica è in balia di gravissime minacce, minacce di sopravvivenza. Queste pagine si configurano come l'eco lontana di quanto avvenne all'antico Israele ormai sotto gli artigli del Faraone, in faccia al Mar Rosso. Ecco alcuni esempi. Gli uomini di Gionata, di fronte all'esercito di Bacchide, dice il testo biblico, affermò Gionata: abbiamo i nemici di fronte a noi e alle spalle, dall'uno e dall'altro lato l'acqua del Giordano, o la palude o la boscaglia, non c'è possibilità di sfuggire. Vedete la riedizione di Israele in faccia al Mar Rosso. Ricordiamo inoltre gli israeliti assediati da Oloferne, il libro di Giuditta, i giudei minacciati da Aman, libro di Ester, i Purim, le sorti di Israele, i tre giovani nella fornace, Daniele nella fossa dei leoni, Susanna e gli anziani, tutte scene nelle quali, umanamente parlando, non c'è via di scampo. Questa tipologia si prolunga poi nel Nuovo Testamento. Potremmo citare il sepolcro di Gesù, chiuso dalla grossa pietra e vigilato dai soldati. C'era possibilità di uscire da quel sepolcro? Il carcere di Pietro, custodito dalle sentinelle dentro e fuori. Paolo e Sila in prigione, sotto guardia ferrea. Confer, Atti degli Apostoli. È da rilevare una costante assai notevole in questa serie di testi, ed è attualissima, Lo intuite subito. Voglio dire, quando l'intera comunità o qualcuno dei suoi membri sono pressati da simili angusti, che cosa fanno? Elevano un'accorata preghiera al Signore per essere liberati dalle angosciose strettezze del momento presente. Si comprende allora questo fenomeno. Nella letteratura biblica dei secoli dei quali parliamo, secoli secondo, primo, avanti Gesù, si riscontra una fioritura di suppliche, di preghiere, sparse qua e là nei racconti di cronaca. Esse costituiscono quasi un secondo salterio, cioè non fanno parte dei 150 salmi, il libro dei salmi, però fanno parte di questa antologia delle preghiere di Israele, che noi, ecco, preghiamo nella nostra liturgia delle ore, no? Il cantico di Daniele, no? La preghiera di Giuditta, eccetera, no? Si vedono in proposito i due libri dei Maccabei, nei passi frequenti in cui il popolo prega il Signore nell'imminenza del pericolo, prima di una battaglia. Gli esempi sono davvero luminosi, numerosi. Vedete, in faccia a questo pericolo, il pericolo dell'estinzione proprio del giudaismo, la comunità di Israele come reagisce? Dove trova la sua forza, la sua arma, la sua spada, eh? Padre Hermano ha accennato a questa spada. La fedeltà assoluta alla legge del Signore. Una fedeltà sostanziata da una incessante preghiera. Questa è la forza, la spada di Israele nel momento dell'oscurità. Poi la preghiera di Giuditta, Giuditta capitolo 9, di Mardocheo ed Ester, di Daniele, testi che noi recitiamo nella nostra liturgia, dei tre giovani nella fornace, Sadrach, Mesach e Abdenego, la preghiera di Susanna, la preghiera dello pseudo Salomone, Sapienza capitolo 9. Nel Nuovo Testamento, come prosegue, vedete, di questo canone, avremo poi la preghiera di Gesù nell'ora della passione, perché il Padre lo liberi. Avremo ancora la preghiera di tutta la Chiesa per la liberazione di Pietro. Una preghiera incessante saliva al Signore per l'Apostolo imprigionato. E quindi la preghiera di Paolo e Sila nel carcere di Filippi. E c'è di più, voglio dire. Esaminando da vicino queste preghiere, ci si accorge che non di rado, analogamente a quanto avveniva nelle suppliche dei Salmi, si fa memoria del soccorso che il Signore prestò in passato ai Suoi fedeli, quando incombeva il pericolo. Quindi il tema della memoria. Insomma, il popolo di Israele ha maturato questa convinzione. In passato, tutta la nostra comunità o qualcuno dei suoi fratelli e sorelle, figli e figlie, ha sperimentato prove gravissime. Invocarono il Signore e il Signore li esaudì, li liberò. Ora, se il Signore si è comportato così nel passato, si comporterà così anche adesso e in futuro. Perché? Perché immutabile è il suo amore. Dio non cambia strategia. Un canone preziosissimo di fede. Ma la nostra buona gente cosa dice quando viene nei santuari? Padre, abbiamo problemi molto delicati. In passato abbiamo sperimentato anche di peggio. Il Signore ci ha aiutato, ci aiuterà anche adesso. Qualcuno dice, la gente è semplice, vorrei averla io questa semplicità. Questa è la semplicità dell'arte, eh? Cioè siamo al culmine di un'esperienza religiosa, abbondantemente, largamente comprovata da queste pagine delle Sacre Scritture. Si fa memoria, dicevo, del soccorso che il Signore in passato prestò ai Suoi fedeli. La scena di Israele al Mar Rosso ha qui tutto il suo peso. È un canone di spiritualità che si ispira all'esortazione di Mosè, quando così esortava il popolo, libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetti 14-17. È un brano purtroppo molto poco valorizzato per la teologia della speranza. Vedete, la scena è questa. Israele sta per passare il fiume Giordano ed entrare in terra di Palestina. Ma a quel punto, diciamolo con parole nostre, no? Le gambe fanno Giacomo. Cioè il popolo è consapevole che va incontro all'ignoto, passando il fiume Giordano, in terra di Palestina. Ma chi troveremo? In quali circostanze ci imbatteremo? Perciò la paura, lo sgomento. La paura che fa 90, eh? A quel punto Mosè così incoraggia il popolo. Ricordatevi di tutto quello che il Signore Dio vostro fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Così farà il Signore Dio tuo a tutti i popoli dei quali avete timore. Vedete? Dio fece, Dio farà, Dio fa. Abbiamo quindi, vedete, una preghiera intrisa di memoria, è una memoria che si effonde nella preghiera. Vogliamo ripercorrere, a modo di esempio, qualche pagina di questo principio di fede. Primo, quando la città di Betulia è accerchiata dall'esercito di Oloferne, Giuditta rincuore gli animi dei suoi concittadini, i quali avevano detto, se entro 3 giorni, non c'è soluzione, apriremo le porte a Oloferne. Quindi mandano come un ultimatum al Signore, no? E Giuditta così esorta i suoi, ringraziamo il Signore Dio nostro, che ci mette alla prova, come già ha fatto con i nostri padri. E ringraziare il Signore che ci mette alla prova. Tempo fa, ricordo, una persona di profonda esperienza religiosa mi disse, papà di famiglia, devo ringraziare il Signore che ci mette spesso alla prova. È bella questa frase, indice di una fede matura. Vedete però come sono profonde le radici. Ringraziamo il Signore Dio nostro che ci mette alla prova come già fece con i nostri padri. Ricordatevi, ecco la memoria, quanto ha fatto il Signore con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria quando pascolava i gregi di Labano, suo zio materno. Poi al tempo dei Maccabei, secondo esempio, come già durante l'esodo egiziano, erano di fronte 2 schieramenti. Gli uni, gli ellenisti, no? Confidano nello strapotere delle armi, gli altri, gli ebrei, nel nome del Signore, nella fedeltà alla sua legge. La povertà nello spirito viene saggiato come oro nel fuoco. Povertà nello spirito significa fedeltà indiscussa e integrale alla legge del Signore. Il ricordo dei padri è lì a sorreggere la fede in un presente che appare senza via d'uscita. Ma Dio non smentisce se stesso. Mattatia, vicino a morire, raccomanda ai figli: ricordatevi le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete glorie insigne e nome eterno. Poi rievoca gli esempi di Abramo, Giuseppe, Pinecas, Giosuè, Caleb, Davide, Elia, Anania, Azaria, Misaele, Daniele, quindi un rosario di citazioni, e conclude: considerate di generazione in generazione quanti hanno fiducia nel Signore, non soccombono. Figli, siate valorosi e forti nella legge, perché in questa sarete glorificati. Terzo, ultimo esempio: Giuda, figlio di Mattatia, Giuda Maccabeo, saputo che Antioco IV avanzava contro i giudei, recita il testo biblico, ordinò al popolo di pregare il Signore giorno e notte, perché, come altre volte, così anche ora, aiutasse coloro che erano in pericolo di essere privati della legge, della patria e del Tempio Santo. Da questi rapidi cenni possiamo cogliere una lezione conclusiva, afferente, relativa, alla fede e speranza di Israele, che sarà poi la fede e speranza di Maria stessa. Ciò che Dio ha fatto nelle epoche trascorse autorizza a sperare che Egli farà altrettanto oggi, al presente, per quanto oscuro esso sia. Infatti, recita il salmista, immutabile è il suo amore, Salmo 136. Perciò il Siracide poteva dettare questa massima sapienziale, che è una vera chicca, una chicca da pronto soccorso. Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? La domanda è retorica, la risposta è nessuno. A lui, cioè al Siracide, fa eco Filone di Alessandria, che non dubita di asserire, sentite che bellissima espressione, la fede nell'avvenire proviene da quanto accadde nei tempi che furono. Istintivamente, nel pericolo, uno vorrebbe guardare al futuro. Israele invece guarda al passato, perché se il Signore si è comportato così in passato, se ci ha aiutati in passato, farà altrettanto adesso e in futuro. Ripetiamolo ancora: perché immutabile è il suo amore. Dio non cambia strategia. Ecco allora, sorelle, fratelli cari, vedete, un breviario, mi rendo conto, ho preso l'Eurostar per questa carrellata, per questo sguardo di insieme alla fede di Israele. Però penso vi sono alcune linee direttive che sono preziose per comprendere il comportamento di Maria, la sua fede e speranza. Maria come figlia di Israele. Ecco allora il secondo momento della nostra meditazione, ma stiamo nei termini precostituiti, quindi fedeli agli accordi di partenza. I saldi principi di fede elaborati dai sapienti di Israele ci consentono di intuire qualcosa, almeno qualcosa, sul modo col quale Maria, eccelsa figlia di Sion, seppe addentrarsi nel mistero della passione e morte di Gesù. Soprattutto quelli furono i giorni in cui Maria, sì, anche lei, entrò in tentazione, cioè sperimentò la prova. Questo significa la tentazione, no? E nessuno è esente da questa esperienza. Dopo il Natale di Betlemme, Simeone, il santo vegliardo del Tempio, profetizza anche la missione dolorosa che avrebbe coinvolto sia il bambino sia la madre. Quella spada significa anche il dolore di Maria, come figlia di Sion, come madre del Messia sofferente. Anni più tardi sarà poi Gesù stesso a dire per 3 volte che egli avrebbe dovuto soffrire, morire e risorgere il 3° giorno. E Luca ci fa sapere, sia pure in maniera indiretta, che Maria era attenta uditrice della parola di Dio, annunciata da Gesù. Tutto ella custodiva nel cuore, come terreno buono che accoglie il seme e produce frutto copioso. Ebbene, ascoltando dalla bocca di Gesù quegli oracoli oscuri di morte e risurrezione, perché anche lei è attenta alla predicazione del figlio, è da presumere che sua madre facesse memoria di quegli annunci con le risorse della fede e speranza attinta in seno al suo popolo. Questo è il latte di cui si nutriva Maria. Abbiamo detto poco sopra che Israele o il singolo israelita, in preda all'angoscia, interpellavano il passato per ravvivare la speranza nel soccorso del loro Dio e Signore. Gesù stesso, provato in ogni cosa, escluso il peccato, lettera agli ebrei, nello spasimo della sua agonia in croce, prega il Salmo con le parole del giusto sofferente, il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E soggiunge poi, in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvi, sperando in te non rimasero delusi. E come sapete anche questo salmo termina in gloria. Il giusto sofferente si espone davanti al Signore, il gemito della propria umanità straziata, però termina presentando la liberazione, quindi il cantico sciolto, no? Per l'aiuto che il Signore certamente gli concederà. Vedete il peso che ha la memoria in questi momenti? Maria accanto alla croce, allora, avrà rimeditato i momenti bui della storia di Israele e di quanti ne furono protagonisti. Quella storia le era divenuta familiare fin dalla catechesi domestica. Da questa catechesi Maria traeva alimento per la sua preghiera, come ben dimostra il suo cantico, il Magnificat, che è un sommario della spiritualità dell'Antico Testamento. Da quelle pagine, contemplate assiduamente, lei aveva imparato che Dio sciolse le catene dei giusti innumerevoli volte. È Lui che depone i potenti dai troni ed esalta i poveri. La fede di Maria accanto alla croce e al sepolcro del figlio poteva ben essere la fede di Giuditta, quando esortava i fratelli a sperare l'incredibile, memore di quanto il Signore fece con Abramo, Isacco, Giacobbe. Se Dio si era comportato così nei tempi andati, anche ora può dare compimento alle promesse che il suo Cristo deve risuscitare dai morti. Maria non sa come avverrà questa risurrezione, quindi i dettagli, le modalità, però Gesù ha pronunciato questa profezia, risorgerà. Il discorso rimane ancora avvolto nel chiaroscuro della fede, non tutto è chiaro. Anzi, vedendo il figlio agonizzare e morire, la madre avrà fatto rivivere in se stessa la fede di Abramo, il quale, lettera agli ebrei e lettera ai romani, credette che Dio è capace di farli risorgere anche dai morti, di dare vita ad un grembo spento, il grembo sterile di Sara, è un grembo sterile come un sepolcro. Ma Dio, onnipotente nel suo amore, è capace anche di far fiorire il deserto, un grembo sterile, no? Che somiglia ad una tomba. Come la madre dei Maccabei, Lei assiste all'assassinio del figlio. La parola non è fuori luogo, noi diciamo crocifissione, ma dopo 2000 anni il termine non incide più, no? Non grafia. Ci siamo abituati. Se diciamo un figlio torturato, assassinato, seviziato lungamente, allora il linguaggio ci è più familiare, purtroppo, più familiare. Ecco, Maria allora assiste a questo scempio perpetrato sulla umanità di suo figlio, sulla sua carne. In che modo? Sorretta dalle speranze poste nel Signore. Libro dei Maccabei II, quindi è la madre dei Maccabei che assiste all'assassinio dei suoi figli e Maria che assiste all'assassinio di suo figlio. Non poche voci della tradizione ecclesiale avverte l'esortazione apostolica Marialis Cultus di Paolo VI, attribuiscono allo Spirito Santo la forza che ne sosteneva l'adesione alla volontà di Dio, il vigore che la sorreggeva nella sua compassione ai piedi della croce. Giovanni Paolo II, lettera apostolica terzo, millennio adveniente, numero 48. Vogliamo leggere questo passo in omaggio a questo nostro amatissimo fratello. Si diceva, ma una volta terminato il suo pontificato, le cose poi, e i commercianti si affannavano a vendere tutto, vedete, che processione alla tomba di Giovanni Paolo II. Allora non è stato un fenomeno mediatico, non si spiega solo con la televisione, ma se tantissimi fedeli ogni giorno si recano alla tomba di Giovanni Paolo II, questo significa che il nostro amatissimo fratello ha inciso sulla coscienza dei suoi figli e figlie, veramente ci ha fortificati, no? Nella fede. Lui scriveva, Maria che concepì il Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo e che poi in tutta la propria esistenza si lasciò guidare dalla sua azione interiore, sarà contemplata soprattutto come la donna docile alla voce dello Spirito, donna del silenzio e dell'ascolto, donna di speranza, che seppe accogliere come Abramo la volontà di Dio, sperando contro ogni speranza. Ella ha portato a piena espressione l'anelito dei poveri di Yahweh, risplendendo come modello per quanti si affidano con tutto il cuore alle promesse di Dio. Terminiamo con una considerazione scontata, molto conosciuta, sul sabato. Perché il sabato ha una connotazione mariana? Fin dal secolo IX-X, per questo motivo, da quella sera del venerdì fino alle prime luci della domenica, di quella domenica, la fede della Chiesa sopravvisse nella fede di Maria. Durante l'officiatura dell'antica liturgia, no? Nei tre giorni del Triduo grande, si usava accendere tante candele, no? Ad ogni salmo si spegneva una candelina, ne rimaneva una accesa. Quell'unica candela rimasta accesa significava la fede di Maria, che persevera nell'ora della prova. La conclusione allora. Sulla scorta delle testimonianze evangeliche, il Concilio Vaticano II ha potuto affermare, dopo secoli di silenzio e di digiuno eucaristico più che vecchio, vi posso assicurare, no? Ha potuto affermare che, cito, anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. Ecco i termini nuovissimi, recuperati. Avanzò nella peregrinazione della fede. Poi padre Ermanno ci dirà, e lo obbligo a dirlo, no? Che il Concilio prese il treno in corsa, cioè all'ultimo momento. Fortunatamente questa frase entrò nel dettato conciliare, dando il via a intensissimi, numerosissimi studi sulla fede di Maria. Ma quante teste caddero, eh? In precedenza, cioè, non si poteva dire che Maria viveva di fede, avanzava nella fede. Perché? Perché, vedete, la teologia, o gran parte della teologia, muoveva da questa premessa. La non conoscenza, l'ignoranza, semplicemente la non conoscenza, l'ignoranza, è frutto del peccato originale, uno. Due, Maria è immacolata senza peccato originale. Tre, quindi lei conosceva tutto, fin dal grembo materno. Quindi per lei non c'era la possibilità di un avanzamento nella fede. Fatte queste premesse, prendevamo le forbici e andavamo nella scrittura, nei Vangeli, tagliando i brani che parlavano della meraviglia di Maria. Maria e Giuseppe che si meravigliavano delle cose. Soprattutto si tagliava il versetto in cui si diceva che lei e Giuseppe non compresero. Capite, allora i protestanti sbucavano fuori dai loro nascondigli col forcale in mano, no? Contro i cattolici, no? Che parlavano dei passi antimariologici. No, sono più che mariologici questi. Sono affermazioni con le quali lo Spirito Santo, il divino iconografo, ha delineato la fisionomia di Santa Maria, offrendola al nostro sguardo contemplativo, sì, come madre e come sorella, come compagna di viaggio, compartecipe come noi, no? Delle prove che esige il cammino della fede. Ancora Giovanni Paolo II, vedete, al numero 17 del Redemptoris Mater, ma lui dedica ben 8 paragrafi a questo cammino di fede di Maria. Nel paragrafo 17 diceva: non è difficile notare una particolare fatica del cuore, unita ad una sorte di notte nella fede, quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria per molti anni rimase nell'intimità col mistero del suo figlio e avanzava nel suo itinerario di fede. Gli anni oscuri di Nazareth, 30 anni sprecati, no? Ma cosa ha fatto Dio in quei 30 anni? Ha vissuto lealmente la nostra condizione umana. E Maria che l'ha rivestiti di pannilini al suo nascere, no? Continua a scrutare la presenza di Dio in quei pannilini, cioè nelle condizioni feriali, quotidiane, umili della nostra esistenza, soprattutto nei limiti della nostra esistenza. È davvero suggerente, no? La figura di Maria che con Giuseppe è chiamata a riconoscere la presenza della Shekinah, l'abitazione di Dio, in apparenze, in sembianze così fragili, così inermi. Qui Maria ci è sorella di fede, di speranza. Anche noi, suppongo, non campiamo di visioni, no? Non è che il Sacro Cuore venga a rallegrare i nostri sogni. Pure. No, no, guardate il cammino della Chiesa, no? Della Chiesa. Che cosa riconosciamo nella superficie degli avvenimenti? La Chiesa non è fatta di angeli, arcangeli, cherubini e serafini. La Chiesa è fatta di persone normali. Dio non ha incontrato un'umanità ideale, no? Ha incontrato un'umanità concreta anche in Gesù e anche nel corso della storia. La stessa Chiesa sa di contare una pesante massa di peccato nel suo grembo. Quanti secoli oscuri, quante figure non eccelse, no? Eppure la Chiesa vive, non sopravvive, vive, in grazia appunto di Cristo risorto che palpita in mezzo a lei e segue il nostro cammino. Domenica scorsa abbiamo meditato la trasfigurazione. Ecco, Gesù offre questo saggio della sua identità profonda per soccorrere la fragilità dei suoi discepoli, sconvolti al primo annuncio della passione. Qui entra in gioco proprio la psicologia di Gesù. Ai discepoli che vanno in crisi, di fronte al discorso della passione, offre la scena, la contemplazione della trasfigurazione, e a noi, nell'ora della prova, per sorreggere la nostra speranza, il Signore che cosa offre? C'è anche per noi una trasfigurazione, un diritto a sperare, a continuare a sperare. Io direi, sorelle, fratelli cari, guardate, nei momenti bui, oscuri, sia della nostra vicenda personale, sia della grande storia della Chiesa o dell'umanità, regolarmente filtra un raggio di luce che ci rassicura che il risorto è con noi, è vivo. Qualche esempio, guardate Auschwitz, sarà bene un inferno Auschwitz, da quell'inferno si leva un bagliore, il padre Kolbe, Edith Stein, diversi fratelli e sorelle nostri di fede ebraica che si avviano ai forni crematori recitando lo Shema, ascolta Israele, la preghiera di Israele, il diario di Anna Frank che termina, nonostante tutti io credo, continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Che bello questo, una ragazzetta, no? Falciata da quella Shoah, Ancora, guardate, la vicenda di Aldo Moro, no? Che ha profondamente scosso il nostro paese, 16 marzo 1978, 9 maggio di quell'anno, no? Paolo VI, il suo intervento il 23 aprile, che scrive la lettera agli uomini delle Brigate Rosse, non, neanche ai terroristi, neanche ai rapitori, gli uomini delle Brigate Rosse. La sua presenza ai funerali di Aldo Moro in San Giovanni in Laterano, il 13 maggio, no? Quella sua stupenda preghiera, Signore, Tu non ci hai esaudito, il suo lamento, ma intriso di fede profonda. Ancora la visita che Maria Fida Moro fece a Valerio Morucci e ad Adriana Farandi in carcere. Loro diedero un segno di ravvedimento, mandarono un bouquet di fiori alla tomba, no? Di Aldo Moro. Maria Fida risponde a quel gesto e chiede di incontrarli in carcere. E una amica di Maria Fida confidava, là in carcere Maria Fida Moro sfilò la fede nuziale per darla alla signora Faranda. Uscendo, i giornalisti, i quali non sapevano ovviamente questo dettaglio, no? Chiesero a Maria Fida, signora Moro, perché ha fatto questo? L'ho fatto perché sono una credente in Gesù e anche perché mio papà avrebbe fatto la stessa cosa. Ecco la trasfigurazione, no? Stupendo, stupendo episodio. Ancora, non so, la serenità, la fede profonda con la quale tanti nostri fratelli e sorelle si avviano all'incontro con Gesù, vivono la loro situazione terminale. Qui mi piace con vero affetto ricordare il nostro carissimo 152S, no? Padre Davide Turoldo, no? Per 5 anni, da quando il drago si è insediato, no? In me, ecco, lui ha confortato milioni e milioni di persone alla radio, alla televisione, con la sua poesia, Le mie notti con Coelet. Mesi fa, per caso, captai una conversazione tenuta alla radio, no? E una ragazzetta diceva, ah, io vorrei, tra i candidati alla santità, fare santo il padre Turoldo. Che bello, mi sono commosso a sentire quanto affetto riscuote il padre Davide nelle generazioni giovani che forse neanche lo hanno conosciuto fisicamente, no? Allora, proprio per concludere, no? Rileggiamo questa meditazione di Giovanni Paolo II che attiene, è relativa proprio alla fede e speranza di Maria. L'atteggiamento di Maria ispiri la nostra fede e ce n'è motivo, sapete, per invocare questa ispirazione, perché anche noi abbiamo attraversato il fiume Giordano, no? Ma adesso che siamo nel terzo millennio, quale scenario si apre dinanzi al nostro sguardo? Un brivido raggela chi voglia seriamente riflettere con senso di responsabilità. Ma che uso faremo dell'energia atomica, del controllo scientifico sulla genetica, la salvaguardia del creato, la scalata agli astri? Noi siamo qui a Santa Maria in Via Lato, ma voi lo sapete, in Piazza Farnese c'è un altro convegno con altri temi e altre preoccupazioni. Quindi l'angoscia è sempre lì, se volete, sulla porta di casa. Però noi sappiamo che il risorto ha fatto questa promessa di essere con noi sempre, sempre. Sottolineare 152 volte quel sempre, diceva il Papa. Quando soffiano le tempeste e tutto sembra naufragare, ci sorrega la memoria di quanto il Signore ha fatto in passato. Ripensiamo anzitutto alla morte e risurrezione del Signore, quindi l'Eucarestia, E questo è il memoriale della celebrazione eucaristica, e poi le innumerevoli liberazioni che Cristo ha operato nella storia della Chiesa e del mondo, e in quella nostra di singoli credenti, tra parentesi proprio il nostro album, come diario della nostra vicenda di amore col Dio dell'alleanza che per noi è Cristo Gesù, Gesù di Nazareth, il crocifisso risorto. Da questa anamnesi, cioè da questo ricordo, diceva il Papa, scaturirà più feconda e gioiosa la certezza che anche al presente, per quanto minaccioso, il Redentore, naviga con noi sulla stessa barca. A Lui obbediscono il vento e il mare. Chiuse le virgolette, chiudiamo l'incontro, Ho detto.
Ringraziamo con tutto il cuore Padre Aristide della sua splendida relazione, nella quale ci ha fatto passare in rassegna la storia, per dire che anche la nostra vita, come quella della Chiesa e come soprattutto quella di Gesù e di Maria, sono nel cuore di una storia di Dio che è fedele, immutabile nell'amore e che come, e non cambia metodo, e come ha agito in passato con i nostri padri e con quanti hanno sperato in Lui, così continua ad agire anche con noi e con la sua Chiesa, di fronte a un mondo che potrebbe sconfessarlo, ma che ha bisogno solo di essere riportato alla sua più intima conoscenza, la conoscenza di Dio scritta nel profondo di ogni cuore umano. Qualche domanda a lui da parte vostra?